Intervento veemente che ha toccato veramente molti punti. Io ne ho colto anche uno, diciamo, un po' sotterraneo, un po' nascosto, che è questo della legalità, cioè che passa, cioè anche chiedere una raccomandazione o pensare di costruire la propria vita su una raccomandazione, pone un problema di legalità e è anche però un problema di sfiducia verso il proprio futuro, verso, diciamo, i meccanismi per poi arrivare a un traguardo che si vorrebbe, diciamo, raggiungere. A questo punto io insisto sul fatto che vorrei sentire voi, vorrei capire se vi siete riconosciuti anche in qualche parte di questi interventi, anche gli insegnanti, diciamo, se vogliono chiedere qualche approfondimento, soffermarsi su qualche dettaglio. Cioè, mi piacerebbe appunto sentire i ragazzi e sentire tra le scuole collegate se c'è qualche domanda. Prego.
Allora, dal Mursia di Carini, la quinta C, ci chiedono, pensate che la nostra generazione abbia ancora paura di parlare apertamente di quello che riguarda la mafia o che sia solo disillusa, convinta che tanto non cambierà mai niente, tra virgolette?
Bella domanda, io la pongo
Sì,
facciamo tutte,
le
la
leggo
raccogliamo.
prima, esatto.
Io.
E da Leonardo da Vinci di Roma invece ci chiedono, in realtà è più un'affermazione, insomma, che una domanda. La sensazione è che per tante ragioni si preferiscono alzare i toni, imporre divieti invece di cercare il dialogo con le nuove generazioni. Questo non aiuta il confronto e fa passare l'idea che solo modelli forti, imposti, siano la soluzione. Ridare i sogni ai giovani mi sembra un qualcosa di veramente importante e potente. La terza D del Garibaldi di Marsala invece ci chiede: quali consigli pratici possiamo ricevere da voi relatori per superare la violenza generalizzata e diffusa da voi descritta? E come possiamo aiutarci tra relazioni diverse? Ce lo chiedono appunto Angela Sforza e Sofia Salerno della terza D. E invece dal Liceo Artistico Guttuso di Milazzo. Ci chiedono quanto è facile parlare dei problemi giovanili con figure adulte o genitori, come si può trovare una soluzione per questo distacco tra generazioni? Ce lo chiede Shakira.
Io ho uno.
Sì, grazie a tutti. Allora io direi che rispondiamo una domanda alla volta perché altrimenti potete rispondere a entrambi. Allora partiamo con la prima, cioè
Quella
abbiamo
sui geni.
paura a
Sì.
parlare di.
Allora, diciamo che è difficile ed è sbagliato generalizzare. Certamente, diciamo, il clima di omertà che aveva caratterizzato 30 anni fa la vita democratica, sicuramente, diciamo, è un po' venuto meno. L'associazionismo antimafia, i gruppi sociali, la presa di coscienza della società civile ha restituito anche più coraggio a chi si è riuscito a sottrarre al vincolo dell'omertà. Quindi è anche vero però che devi crederci per intervenire. Quindi laddove la fiducia nelle istituzioni è più robusta e quindi la dotazione di fiducia, le aspettative positive rispetto all'operato del pubblico e delle istituzioni sono frequenti, sono più forti, la probabilità di confrontarsi con le forze dell'ordine, denunciare e così via, è significativamente superiore. Quindi sono due piani che non vanno considerati come opposti o, diciamo, separati, ma come integrati. Non so se ho risposto.
Grazie, sì, penso di sì.
Io aggiungerei, ecco, un'esperienza proprio diretta. Paura oggi non ce n'è più, grazie a Dio, grazie anche alla cultura che si è sviluppata anche in una terra come Palermo, con tutte le sue sofferenze, la Sicilia. Lo testimoniano anche alcune ultime intercettazioni. Una mi riguarda direttamente, quindi l'ho vissuta personalmente. Vi ricorderete qualche anno fa quell'intercettazione tristissima, no? Del boss che viene intercettato a Roccella nel mio quartiere e dice: "Ah, Piccirito non c'aveva ghire, ne fa il cone, schifi io, sti cose antimafia, ma chi è? A Piccirito non c'aveva ghire. A ghire a parlare, devo andare a parlare con questo preside, con questo professore. Il professore ero io." Si parlava del 23 maggio ed era il mio dirigente Andrea Tommaselli, quello in questione. La bambina è venuta all'evento, ce la siamo discussa, ce la siamo discussa. Allora, oggi non c'è paura, però tristamente dobbiamo dire che c'è molta disillusione, sì. Sì, perché ci troviamo con le spalle scoperte a un certo punto, ci mettiamo in gioco, ma ecco, e fare rete è fondamentale, come si sta facendo anche oggi, e metterci in gioco, però in quello spirito che ci ha insegnato il beato Pino Puglisi, se ognuno fa qualcosa. Ricordiamoci che padre Pino Puglisi viene ucciso dalla mafia in odio di un fidei, e per questo è martire, ma viene ucciso dalla mafia perché è lasciato solo. Solo fino anche dalla Chiesa, diciamoci la verità, lì a Brancaccio, dobbiamo essere sinceri. Ed è questo che permette alla mafia oggi di trionfare. Non c'è più la paura di un tempo. Noi che siamo cresciuti con il sottofondo delle bombe di Capace e Via D'Amelio, vivevamo la paura nelle strade, quella vera, quella vera. Oggi questo non c'è più. Però dall'altro lato c'è purtroppo la consapevolezza di una mancanza istituzionale forte che si deve un attimino riscoprire, si deve rivalorizzare. Non che manchi l'istituzione, ma che manchi la costanza, ecco, dell'istituzione in certe azioni. E poi in certi quartieri, e mi rilascio a quello che diceva prima anche il professore, no? Ecco, lui parlava di una possibilità di scelta. Io mi chiedo, ma veramente possono scegliere i nostri ragazzi oggi? Non sempre. Ecco, allo Sperone, per esempio, io l'ho detto, c'è stato un po' di polemica, ma lo dico sempre, l'ascensore sociale non scende a prendere i ragazzi dello Sperone facilmente, e lo dice uno che è stato viceparroco in via Cavour fino al giorno prima di finire allo Sperone. C'è un ascensore sociale che resta ai piani alti, quindi non sempre c'è possibilità di scegliere. E in entrambi i sensi, sia nel salire in questa, ecco, parte più alta da raggiungere, ma anche nello scendere, ad andare a prendere anche queste situazioni. Quindi paura non più, e di questo lo possiamo dire, lo dico con certezza, ma disillusione ogni tanto sì, quella vince.
Grazie. C'è un intervento da parte... Sì, ci sono altre domande. Vogliamo inframmezzare con una domanda da qui? Oppure... Sì, vieni.
Al microfono.
Al microfono. Ah, ecco, hai il tuo microfono.
Sono Pasquale, dalla quarta M informatica. Volevo fare una domanda. Questa illusione di violenza ti fa prosperare nel mondo e che è promossa dall'ambiente e ai social, come va combattuta, considerando che è un fenomeno non solo racchiuso a Palermo e alle zone disagiate?
Bella domanda. Grazie. Grazie Pasquale.
Allora, no, sono delle domande. Come va combattuta la violenza? Con la non violenza, diciamo, non c'è un'altra strada, diciamo. È sempre quello che ho detto prima, cioè bisogna seguire, però io non voglio che il mio intervento, scusi, mi passi, sia una predica, no? Cioè, perché diciamo non è semplice per voi. Voi potete evitare che il problema aumenti, ok? Ma non è un problema che risolve Tizio, ma è un problema della comunità, ok? E anche lì è un problema della relazione. È un problema della relazione che è un po' più forte di Tizio e Caio, ma che da Tizio e Caio trae energia. Mi spiego, è un ragionamento che non riesco a fare in poco tempo, però voi pensate che la risposta più corretta, anche sul piano metodologico, è insieme, d'accordo? È insieme, altro non so dire.
Allora, aggiungerei
solo una cosa, la violenza si disarma con l'amore, ma con l'amore quello vero, nella relazione. E ce l'hanno testimoniato proprio i genitori di Paolo Taormina due sabati fa, quando sono venuti allo Zen, alla veglia di preghiera che hanno voluto i vescovi di Palermo e Monreale, e l'hanno fatto nel silenzio, con grande dignità, con grande dolore, ma anche con la consapevolezza che non c'è la condanna verso un quartiere, come diceva appunto prima il professore, e che bisogna, nonostante tutto, riuscire ad andare avanti con amore e col perdono, che non è facile. Loro sono stati lì quella sera, io avevo davanti a me, ero seduto lì pure io, accanto a me, proprio dalla sedia davanti, c'era la mamma di Sara Campanella. Ecco, queste sono testimonianze di come la violenza si disarma con l'amore, ed è complicato, ma si può fare.
Grazie, con questo abbiamo risposto anche alla domanda che ci aveva posto la terza D del Garibaldi, quali consigli pratici per superare la violenza. E Leonardo da Vinci di Roma aveva detto, detto, avevano detto i ragazzi, la sensazione che imporre divieti non serve a nulla, perché la strada sarebbe quella di cercare il dialogo per ridare speranza. Cercare dialogo, adesso poco fa Don Ugo ci ha raccontato che lui aveva proprio dialogato perché quella ragazzina, quella bambina frequentasse, diciamo, una manifestazione. Ecco, cercare dialogo con quali interlocutori?
Con tutti, nessuno escluso, anche col peggiore mafioso, col peggiore delinquente. Mai interrompere il dialogo, perché questa è la forza dell'uomo, la mente e il cuore, che si mettono insieme e fanno la differenza rispetto al resto del mondo animale. Ci vuole pazienza, ci vuole perseveranza, a volte costa, a volte si piange, a volte si ride, ma bisogna riuscire a mantenere questo stile. L'imposizione quanto serve in queste situazioni? Molto poco, lo testimoniano le zone rosse messe nella nostra città. Altri episodi ci sono stati, non di violenza estrema come quella dell'omicidio, ma insomma situazioni non chiare ancora una volta. E quindi passiamo al coprifuoco, dobbiamo continuare con questo stile, o forse va fatto un lavoro più forte sul territorio, ripartendo dalle scuole e non dalle scuole superiori. Io lavoro alla media per scelta, ho una suora che lavora con me alla scuola elementare, un comprensivo, si lavora lì tantissimo, creando una cultura nuova, cultura del bello, dell'amore, della non violenza, del dialogo. Ma se, appunto, come evidenziava il professore, anche lo dicevo pure io, no? Se le nostre relazioni sono solo connessioni, ecco, è lì, ecco, che la società si sta ammalando, no? È lì che voi vi state perdendo, e anche noi adulti, perché appunto c'è qualcuno che ormai vive pure questa dimensione. Ma voi ci siete cresciuti immersi, siete nativi digitali e non ne potete scappare da questa situazione. Ma non dobbiamo dimenticare la forza di questo dialogo. Allora, zone rosse, coprifuoco, tutto questo, questa repressione non toglie il problema. Tutto questo lo limita, lo argina, forse eviterà il morto, ci sarà il ferito invece del morto, che bello, abbiamo un morto in meno. Ma che abbiamo fatto? Ecco, anche qui il mondo educativo si deve interrogare molto, secondo me.
Tra l'altro, appunto, aggiungevo, c'è stato un episodio dopo la chiusura delle zone rosse in via Chiavetteri l'altra sera, sì, infatti, non erano minorenni, erano 2-35enni, ma insomma, siamo lì. Però era zona rossa. C'era un'altra domanda che rientra sempre nel tema dialogo, ma sì, adesso faccio parlare subito a te, dopo questa risposta. Allora, veniva dal Guttuso di Milazzo. E quanto è facile parlare, o quanto è difficile parlare poi in famiglia, con i genitori? Dialogo sì, ma quanto è possibile, quanto è facile?
Il distacco tra generazioni veniva, esatto, sottolineato nella domanda. Beh, quello c'è un problema di sempre, è stato anche per noi quando eravamo noi giovani. È normale che ci sia, anzi oggi è ancora peggio, perché la velocità dei cambiamenti induce a maggiori difficoltà anche nelle relazioni tra il mondo degli adulti e il mondo dei giovani. Intanto che ci siano figure di riferimento, e cerchiamocele. Io me le cerco a 45 anni, non è che siccome sono prete allo sperone sono arrivato, anch'io ho i miei punti di riferimento importanti con cui confrontarmi, con cui mi relaziono, che mi servono anche da supervisione quando affronto situazioni anche di un certo tipo. Io un anno e mezzo fa mi trovavo a circa 40-50 metri mentre veniva ucciso il nuovo boss dello sperone, il Romano. Ero lì a comprare il pane nel panificio di fronte. In quel momento, alle 6 del pomeriggio, non è stato facile vivere quell'evento, quella situazione e tante altre situazioni che affronto ogni giorno. Quindi la riscoperta dei punti di riferimento, quello che manca oggi, lo dicevo prima, noi a scuola avevamo anche dei riferimenti importanti, e voi li avete, alcuni docenti che sapete che possono essere d'aiuto. E qua lo Stato manca parecchio. E faccio un esempio concreto: proprio l'altro ieri mi ha chiamato un liceo della città, perché dall'OPT del territorio, che non è la mia stessa OPT della scuola di Vittoria dove sono io, perché è di un'altra zona, ha saputo che la parrocchia offre un supporto psicologico gratuito e psicoterapico ai ragazzi. Noi abbiamo due professionisti affermati che fanno questo servizio a spese della parrocchia, con i fondi della Caritas parrocchiale. Questa ragazza aveva bisogno d'aiuto, la scuola non c'ha i fondi, non ci sono figure, non c'è questo, non c'è quello. L'OPT dice alla vicepreside, chiama Don Ugo. Don Ugo dice sì, chiaramente, ma non è normale questo, c'è qualcosa che non funziona. E allora dobbiamo anche stare attenti a questo. Le istituzioni devono ricollocare anche figure di riferimento importanti laddove voi ci siete, che può essere il camper contro il crack che ha fatto fuori dal giro il comune di Palermo negli ultimi 2 anni, un'ottima iniziativa in alcuni quartieri, è stata una presenza importante. per i tossici che andavano lì comunque a chiedere aiuto, anche per il cambio della pipetta, è stato importante per iniziare una relazione. Ma nelle scuole perché non mettere, ecco, più attenzione anche su questo mondo educativo, quello della scuola, ricreando quelle relazioni, citavo il CIC, che hanno salvato tanti di noi, perché nelle nostre difficoltà, dalla più banale, mio padre e mia madre si lasciano e sono in crisi, alla più seria, non so se dire a qualcuno che mio compagno ha la pistola nello zaino, ecco, diventavano punti di riferimento e punti di forza fondamentali. Oggi noi manchiamo in questo, siamo poco presenti come punti di riferimento. Questa è la colpa, secondo me, oggi grande del mondo degli adulti. Non siamo presenti come punti di riferimento forti.
Sì, e volevo aggiungere anche un'altra cosa che lei più volte ha sottolineato nei suoi interventi, che in assenza delle istituzioni, molto in questi quartieri fanno le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, che diciamo suppliscono a un'assenza ed è un ruolo.
Se non c'è la Chiesa, se non c'è l'associazionismo, l'ETS, tutto il terzo settore, questi quartieri non vivono. Ecco, la parrocchia con l'associazione, con alcune associazioni, ha fatto gli screening visivi per scoprire quali bambini non hanno problemi di ritardo, ma semplicemente non ci vedono. E non stiamo parlando di Africa 2025, parlo di Sperone ieri sera. Mi è arrivata una bambina di 11 anni, ok, che in prima media viene mandata in neuropsichiatria per i controlli, perché è ritenuta ritardata, semplicemente un astigmatismo, gli mancano 4 gradi. Come deve leggere e studiare questa bambina? Cioè in 5 anni le maestre non si sono rese conto. E non c'è, i genitori non hanno gli strumenti, ok, e le maestre dove erano? E la dirigente di quella scuola dove era? E adesso la parrocchia sta provvedendo agli occhiali, perché neanche se li possono permettere. Ma deve essere la parrocchia a organizzare lo screening visivo, d'accordo con neuropsichiatria. Ecco, questo succede purtroppo. Se manca il terzo settore, le periferie esistenziali crollano. Vale, a Palermo vale per Danisini, vale per Zenne, vale per Sperone, per Brancaccio, col Centro Padre Nostro, per esempio. Ecco, ma in tutta Italia è la stessa storia, eh? Attenzione, non è che cambia molto. Noi siamo più famosi purtroppo qua in Palermo, decisamente. Altrove si fa meno rumore, sicuramente, ma la situazione è sempre quella. Il terzo settore oggi fa da tramite in tante situazioni e colma dei vuoti che non gli competono, ma che deve fare, altrimenti non li porta avanti nessuno queste situazioni.
Grazie, c'è un intervento da parte del pubblico. Il microfono è lì.
Buongiorno, Francesco, quarta H informatica. Allora, io esco un po' dal discorso mafia, perché prima lei ha parlato di questa ragione, è bello avere ragione, e ho pensato, diciamo, che spesso mi capita di vedere, anche attraverso i social, dei battibecchi in Parlamento, e diciamo, siccome io l'anno prossimo dovrò votare, avrò 18 anni, appunto vedo che c'è questo bisogno da parte dei politici del voler ragione, e non vedo che c'è effettivamente un pensiero per la comunità. Vedo che si punta più che altro ad additare gli altri: tu hai sbagliato quello, tu hai fatto male quello. Ma perché non si mettono tutti d'accordo e trovano effettivamente i problemi che ci sono qua in Italia, che sono tantissimi, e ne discutono col dialogo e non con l'accusa verso l'altro? Questa era la mia domanda.
Grazie. Bravissima. Bravissima. E forse dietro il fenomeno drammatico del non voto c'è anche un po' di questo, no? E che rispondere? Niente.
Grazie, io sono contento quando ci sono le domande, perché vuol dire che siete qua e non soltanto a pensare che non state facendo l'interrogazione, ma anche ad ascoltarci. Il che non è scontato, eh? E questo è un tema che riguarda il piano della politica e su cui io non voglio esprimermi. Ma non voglio esprimermi perché non ho un'idea, perché inevitabilmente nel momento in cui ti esprimi racconti una prospettiva, una tua visione del mondo, e io non ve la voglio imporre la mia visione del mondo, ok? Questo è un motivo, però la domanda resta. E una parziale risposta è possibile. Allora, ovviamente nelle democrazie rappresentative è chiaro che, diciamo, la capacità di rappresentare le istanze è ovviamente legata al consenso, no? E allora che significa quello che lei mi ha detto? Significa che probabilmente per il futuro, visto perché che voterete, ed è il primo passo della partecipazione politica, è il voto, l'espressione del voto, perché attraverso il voto io posso esprimere la mia idea, ok? E allora, proprio grazie alla sua domanda, io vi dico che quello è un punto di partenza per impegnarvi di più nel momento in cui, probabilmente più di quanto non ci siamo impegnati noi, nel momento in cui dovete esprimere il vostro voto. Ecco, altro diciamo non so dire. Sul discorso delle zone rosse invece, diciamo, io mi permetto di suonare una campanella fuori dal coro. Non sono sufficienti, non vuol dire che ce ne vogliono di più, non sono sufficienti vuol dire che ci vuole tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, ma una presenza delle istituzioni visibile sul territorio è importante. È importante perché ha un forte valore simbolico, perché se io cammino per strada e non vedo un poliziotto per un'ora e mezza, non vuol dire che quella città è più sicura, vuol dire che è forse più sicura, cioè il poliziotto non c'è perché è sicura, o è sicura perché non c'è, cioè, dico, quindi io diciamo forse sono forse uno dei pochi che invece pensa che le zone rosse ci devono
non
essere.
Non tanto zone rosse, zone non rosse, ma presenza, appunto, questo, presenza. Infatti abbiamo 26 agenti in più dopo l'omicidio a Palermo, cioè, quindi abbiamo risolto i problemi della città.
No,
dobbiamo...
La presenza sul
esatto,
territorio.
Esatto, bisogna investire su questo, presenza.
La presenza sul territorio,
Fuori dal giro citavo io, no? La presenza, cioè, che è stata del camper da Ballarò è stata fondamentale.
Ecco, diciamo
lo stesso servizio purtroppo allo Sperone non ha funzionato perché è stato impostato male. Ha funzionato molto bene a Borgovecchio, non ha funzionato allo Zen. Quindi anche lì la presenza fa la differenza, non è tanto la zona rossa, con solo i documenti, ma chi è seduto a tavola, se è pregiudicato o no, se c'è divieto o meno, ma è questa presenza che deve diventare una presenza amica, è fondamentale. Infatti, e questo nelle periferie è molto difficile. Io ricordo il mio primo anno, a scuola arrivano le penne sponsorizzate da Guardia di Finanza, schifio, sai, non la tocco, bambino di 10 anni. Noi 3 anni fa abbiamo festeggiato il Natale del finanziere, i nostri bambini sono entrati in campo con le divise del logo Guardia di Finanza. È stata una vittoria.
Certo.
È stata una vittoria. Ed è stato fantastico il generale che interroga il bambino e chiede: sapete chi siamo noi? Cosa fa la Guardia di Finanza? Risponde il bambino: certo, tu sei quello delle sigarette. Perché il papà era un contrabbandiere delle sigarette e gli ha tolto il lavoro a papà. Sei quello che si è portato le sigarette. Però è stato fondamentale ricollocare in una maniera sana questa relazione. Certo. Quindi col mondo istituzionale. Quindi zona rossa, io non sono contro le zone rosse. Sono contro una zona rossa che sia solo repressiva.
È chiaro.
Chiedo un documento, ci sei, non ci sei, non ci puoi stare, vattene.
Certo, quello non
è una soluzione.
Non è risolutivo.
Tanto va a fare il delinquente al limite della zona rossa, cosa ho risolto. Cioè.
Certamente. Diciamo, una presenza sul territorio sicuramente. Comunque.
Allora abbiamo ancora.
Ah, ci sono domande ancora?
Sì.
Ma che bello!
Siamo molto contenti.
No, perché diciamo, quando ci sono le domande vuol dire che sono qua.
Qualcosa di
vuol
dire che...
Allora, la prima domanda è per Don Ugo, è sempre dal Leonardo da Vinci di Roma. Che cosa ha fatto di pratico il parroco per aiutare il ragazzo che girava armato nei dintorni della chiesa? Il disinteresse dei giovani rispetto alla politica può ampliare l'interesse verso la mafia? E nel nostro piccolo cosa possiamo fare per arginare la diffusione della mafia? Poi dall'Ercara Friddi invece, Gabriella, della classe seconda D, ci chiede come la mafia tra i giovani oggi si muove, ovvero come si manifesta. E invece Siria, sempre dalla classe seconda D, ci chiede: secondo voi come si può migliorare la situazione dei bambini e dei ragazzi nei quartieri malfamati? Dal Newton Pertini invece ci chiedono quale potrebbe essere secondo voi una soluzione concreta per far fronte alla presenza delle armi di qualsiasi tipo tra i giovani. E da Palermo invece, dall'alberghiero Cascino, perché lo Stato o i comuni non tutelano nei quartieri degradati le persone oneste che vi abitano ma che non riescono da sole a reagire al fenomeno mafioso? Della classe seconda no. Questo è ISS Francesco Paolo Cascino, ok. Sempre dal Guttuso di Milazzo invece ci chiedono quali sono i segnali di allarme che un giovane sta vivendo in un momento difficile della propria vita e che ha bisogno di aiuto? Ce lo chiede Vittoria dalla quarta B.
Sono tutte interessanti. Io partirei dall'ultima che mi sembra, diciamo...
Vuole rispondere lei?
Dividete, dividete un po'. Siamo qua. No, intanto dalla Cottuso, quali sono i segnali di allarme da cogliere per capire se un ragazzo ha bisogno di aiuto?
Beh, i segnali si colgono se c'è la relazione, e questo è il primo problema serio. Perché se mi limito a osservare da lontano non potrò mai cogliere un segnale d'aiuto. I social a volte ce ne danno alcune idee di difficoltà che il giovane può vivere. Io sono su Instagram e su Facebook, li odio, ma ci devo stare anche per guardare i miei ragazzi. Questo è importante perché quella è una piazza in cui ricevo tante informazioni, come parroco, come docente, in tante vesti. Fondamentale, ecco, soprattutto l'interfaccia col mondo della scuola. Io quando sono arrivato allo Sperone, per esempio, ho sentito l'esigenza di raggiungere i ragazzi dove sono, e i miei ragazzi, quelli che non venivano in chiesa, erano, quantomeno erano a scuola, per forza ci dovevano stare, erano lì e lì dovevo andare. E poi nella relazione ti accorgi di un malessere. Bisogna sapere osservare i docenti quante ne colgono durante il loro lavoro quotidiano, che si faccia italiano, storia o matematica o informatica. Se un docente è veramente docente, sa osservare e sa cogliere una difficoltà che può essere emotiva, relazionale, di altro, che possono essere i tagli al braccio che magari si nascondono con tanta attenzione e magari un compagno se ne accorge e avvisa la docente più sensibile, cosa che è capitata proprio 3 giorni fa anche da noi. Quindi bisogna sapere stare attenti e sapere leggere, ecco, anche il dolore dell'altro in questo momento, ecco, soprattutto il dolore che tante volte si tende a reprimere, a nascondere nella rabbia verso se stessi, verso gli altri, verso le cose. Alla fine, ecco, anche l'omicidio vissuto qua a Palermo è frutto non solo di degrado, ma anche di solitudine, di incapacità relazionale, cioè di tante problematiche che non sono sorte a 21 anni nel Maranzano di turno, o nel Maranza, se vogliamo essere più generali, di turno, ma sono nate sicuramente in un mondo della scuola che non ha attenzionato queste difficoltà, in una parrocchia che magari si è preoccupata di dare la prima comunione, di fargli fare la festicciola e prendersi l'offerta, ma non ha visto una famiglia con delle difficoltà da affrontare. Quindi serve tanta osservazione, non è facile, pure perché da giovani ci nascondiamo bene, è normale, non c'è nulla di anomalo, anche noi siamo stati ragazzi, e quando abbiamo una difficoltà da ragazzi si sa, si tende a isolarsi, a chiudersi, a non mettersi in gioco, a non farsi vedere, a defilarsi. Quindi ci deve essere qualcuno che osserva e qualcuno anche che parla, e questo lo dico ai compagni, ai coetanei, no? Se ti accorgi che un tuo compagno, una tua compagna ha una difficoltà, non sei sbirro se parli, non sei spione se vai dalla professoressa, dall'educatore, dal prete, da un genitore, da qualcuno di cui ti fidi e che sai che può anche non fare danno e può intervenire con amore in quella situazione. Io 3 giorni fa ho saputo di un mio alunno che si taglia da una compagna che ha avuto il coraggio di parlare. Un ragazzino che a 13 anni si sta tagliando le braccia ogni giorno, ci sta dicendo qualcosa, ci dice che sta male. E con prudenza, con delicatezza ci stiamo approcciando con le giuste figure, con i giusti professionisti. Ecco, la Chiesa fa questo, come anche nel discorso dell'arma che citavo la prima domanda, no? Concretamente che si fa? Posso chiamare i carabinieri? Segnalo al servizio sociale, gli emetto i cani alle calcagne, così, no? E cosa ottengo? Invece da prete, quando non sono docente a scuola, io ho una libertà in più che mi permette di essere in maniera diversa vicino alla famiglia, se ci sono i margini. Se ci sono i margini. Io qualche annetto fa sono passato un po', no, sui giornali per la questione di togliere i bambini e i figli degli spacciatori. C'è stata una grandissima polemica con la procura dei minori su questa storia, col procuratore Palma. Poi la procuratrice Caramanna è venuta in parrocchia a volere capire il mio punto di vista, cioè perché lei li difende, cosa sta difendendo, e ci siamo chiariti, ha capito un po' il mio punto di vista. Ecco, laddove è utile interveniamo anche con le istituzioni. A me è capitato di firmare un paio di denunzie, e il quartiere lo sa che se devo denunziare denunzio, non è un problema. In altri casi si entra in punta di piedi, e se si può, senza le istituzioni riuscire ad aiutare e a educare in maniera diversa, lo facciamo. Quei 6 coltelli sequestrati sono stati dialoghi con i genitori. Un altro figlio non ti rendi conto che ha soldi in tasca, come ce li ha, che sta facendo, che va a comprare. Ma chi sta facendo? C'è proprio un dialogo molto crudo, è crudo, no? È diretto. Però questo lo posso fare io come prete, ecco, non lo può fare certo il carabiniere, neanche il docente lo può fare facilmente nel suo ruolo, perché è pubblico ufficiale il docente, ricordiamocelo, quindi anche dei doveri istituzionali da portare avanti nel suo ruolo. Io nella mia doppia veste, anche a scuola mi capita che qualche collega mi dice: Don Ugo, tizio ti deve parlare, si fallo venire, no, di pomeriggio in parrocchia, ok, a posto. E lì possiamo darci aiuto, ecco, questo lo possiamo fare. Se ci sono i margini, se non ci sono i margini si segnala. Io personalmente 5 anni fa ho fatto togliere 3 bambini a una famiglia, e farlo allo Sperone poteva costarmi anche la vita, ok? e poteva costarmi tanti problemi, e ho ricevuto qualche telefonata e qualche minaccia su questa storia. Ma quando io ho fatto capire le mie ragioni, il peggiore delinquente che ha bussato alla mia porta per chiedermi perché hai fatto togliere questi tre bambini, mi ha detto: hai fatto bene a saperlo, ammazzavamo noi il padre prima. Dico: no, non c'è bisogno, risolviamola con le vie ordinarie, non c'è bisogno di arrivare a questo. Perché il papà alcolizzato pestava i bambini, perché insultava la moglie del triplo di lui, la moglie pestava lui e lui pestava i bambini. E a me alle 2 di notte mi arrivavano le chiamate dei bambini: papà è ubriaco, papà ci picchia, papà ha preso il coltello, papà ha rotto la porta, papà mi ha buttato il letto nell'immondizia. La prima volta l'ho chiamato con le buone, la seconda volta in maniera un po' più incisiva, un po' più speronese, dico io, ormai mi sono un po' adeguato in alcune cose, da dove è necessario. La terza volta ho chiamato i carabinieri, mi sono fatto proprio scaricare fisicamente in parrocchia il papà dalla moglie, dico: lasciamolo qua, ma la vedo io. Ho chiamato i carabinieri, ho fatto io personalmente la denuncia. Quindi da dove si può si interviene sempre col dialogo, che è molto più utile. Se ci sono i margini, se non ci sono i margini si fa rete con le istituzioni. Oggi i bambini sono tornati a casa, il padre è stato allontanato, la madre ha capito che doveva fare la madre e oggi se li cresce da sola e con dignità. Ma è stato un lavoro che è durato 5 anni, i bambini sono stati per 2 anni con la mamma in casa famiglia, poi hanno chiesto di stare senza la mamma, sono stati preparati a tornare con la mamma e oggi vivono allo sperone con dignità, vanno a scuola, studiano e sono ben supportati. Quindi da dove si può si fa in autonomia dietro le quinte, quando non si può si rivolge alle istituzioni che ci sono e che possono lavorare se interpellate.
Vabbè, io penso che alla domanda come migliorare la situazione dei ragazzi nei quartieri sia implicita, diciamo, in quello che è stato detto finora. Naturalmente più servizi, più vicinanza delle istituzioni e diciamo che gli strumenti sono...
Più ciascuno che faccia il suo dovere, viva il suo ruolo al meglio, questo serve. Il docente come docente, la scuola come scuola... il medico come medico, anche il medico di medicina di base ha un ruolo importante nelle periferie, per esempio, e così via.
Consultori,
esatto, i consultori. Noi abbiamo avuto, per esempio, il consultorio dello Sperone, cioè parliamo di un'area enorme, è stato per 6 anni senza psicologa. Cioè il consultorio dello Sperone, chi doveva afferire al consultorio per problematiche di tribunale o non solo, ma anche volontariamente, doveva andare a Villa Abate. Ecco perché la parrocchia ha aperto il servizio psicologico. Per colmare questo vuoto, perché io non posso sperare che i miei che sono a piedi devono arrivare a Villa Abate con la 226 che passa ogni mezz'ora e poi devono fare un pezzo a piedi per arrivare al municipio, e così siamo sempre là. Qualcosa che non funziona c'è, ecco, su quello dobbiamo interrogarci. Ecco perché dico io: ok, zone rosse, tutto quello che vogliamo, ma con la presenza. Non serve la repressione, ma serve la vera collaborazione, la vera presenza istituzionale.
Ok, ci sono anche 2 domande che riguardano la mafia. E cioè, come si può arginare la mafia? C'è un disinteresse intorno al tema della mafia, dicevano da una scuola, mi ricordo la prima. E poi come si rimuove la mafia tra i giovani? Cioè come evitare questo contagio pericolosissimo?
Allora, no, non c'è un disinteresse, diciamo, nei confronti della lotta contro la mafia, assolutamente. Diciamo, chiaramente determinati comportamenti in alcune aree sono dei comportamenti che possono mettere in mostra determinati soggetti, delle persone che possono essere, diciamo, coinvolti o coinvolte dalle organizzazioni criminali. Ok, diciamo che un determinato comportamento certamente, diciamo, come diceva prima Don Ugo, dice magari alcuni li possono prenderli per spacciare, altri per controllare, altri per commettere per esempio degli omicidi oppure intimidire determinati soggetti. Quindi sicuramente è chiaro che non si tratta di comportamenti isolati e basta, ma sono dei comportamenti che in alcune aree possono sicuramente rafforzare o comunque, diciamo, candidarsi, ecco, diciamolo così, a far diventare questi soggetti manovalanza delle organizzazioni criminali. Sicuramente, diciamo, c'è questo rischio e c'è questa possibilità. La mafia di oggi non è la mafia di ieri, nel senso che è molto più debole. Non vuol dire però che sia stata sconfitta, che non c'è più, attenzione, ma vuol dire però che l'azione di contrasto nei confronti delle organizzazioni criminali sicuramente ha raggiunto dei traguardi importantissimi. Il fatto che questi traguardi siano stati raggiunti non vuol dire però che ci deve indurre ad abbassare la guardia, anzi, proprio con grazie agli arresti di personaggi di spicco delle organizzazioni criminali, i nuovi boss sono stati per molto tempo sempre più giovani ed inesperti e quindi non hanno avuto il tempo di formarsi adeguatamente, si intenda quello che dico, formarsi diciamo a diventare dei criminali diciamo attenti a diciamo bravi nel loro lavoro, tra virgolette, capite cosa intendo, quindi sono sempre più giovani e inesperti e quindi sempre più deboli e quindi il momento è proprio un momento opportuno per sconfiggere ancora di più quel discorso dell'omertà, collaborare con le istituzioni, rivolgersi ad organizzazioni che lavorano sul territorio per diffondere i valori della legalità. Quindi diciamo che oggi, secondo me, schierarsi contro la mafia è più semplice rispetto a 40 anni fa. D'accordo? È più semplice, significa che infatti le denunce sono superiori, sono di più, il mercato delle estorsioni diciamo non raggiunge in maniera così capillare come negli anni 80 tutte le città e le strade. Non vuol dire che la mafia non c'è, attenzione, non vuol dire che non c'è, perché le organizzazioni criminali mostrano una forte capacità di resilienza, cioè nel senso che riescono ad adattarsi bene ai cambiamenti del territorio e quindi acquisiscono caratteristiche che derivano dal cambiamento economico, dell'economia, i rapporti di potere e così via. Quindi diciamo è possibile e voi sarete diciamo gli adulti di domani che dovranno continuare e insegnare ai vostri figli ecco diciamo questi valori, diciamo, quindi voi non siete soltanto dei destinatari di affermazioni o di una certa disseminazione di comunicazione di valori, ma sarete gli attori del futuro, quindi avete questo doppio ruolo importante.
L'ultima domanda riguardava la tutela delle persone. Io credo che in questo momento venga fuori anche una forte esigenza di sicurezza che io non so voi come vi orientate a questo punto di vista, cioè se avete la percezione che per esempio le nostre strade, le nostre città siano insicure, se diciamo girate. Vuole il microfono? Sì. O si vuole avvicinare? Grazie. Cos'è? A tradimento.
Le mie classi che sono praticamente la mia classe. Allora, dicevo, sì, i ragazzi hanno, soprattutto in quest'ultimo periodo, anche a causa di questi fatti che si sono verificati, cominciano a sentirsi insicuri. I genitori hanno paura, spesso rinunciano ad andare in centro, cioè a frequentare i luoghi che prima frequentavano. Con più serenità, quindi io ho notato questo, cioè, i ragazzi ce lo dicono, ci raccontano queste loro paure, questa loro insicurezza e infatti mi leggo a quello che è stato detto precedentemente rispetto alla presenza dello Stato, delle forze dell'ordine, anche questo, diciamo, questa suggestione mi arriva da loro, cioè loro hanno bisogno di vedere la presenza dello Stato.
Perfetto, grazie. Allora, io vi chiedo se ci sono altre domande, direi alle 11 andiamo a chiudere. Sì, facciamo un ultimo giro magari di... Ecco.
C'era un'ultima.
L'ultima?
Ok, allora c'era un'ultima domanda in realtà da una professoressa, credo. Ok. allora in realtà ci chiedevano se effettivamente anche per esempio Don Ugo nel suo quartiere si potrebbero creare più occasioni di coinvolgimento dei genitori piuttosto che dei ragazzi, e quindi partire insomma un po' dalla radice dell'educazione, che ovviamente sta in primis nella famiglia, e perché appunto non creare più occasioni di coinvolgimento anche magari nelle scuole della figura genitoriale, quindi anche un po'... sembra brutto dirlo, ma insomma insegnare anche ai genitori a riconoscere certe problematiche e poi ecco riuscire a risolverle soprattutto dalla famiglia.
Grazie, sì. Anche perché forse spesso c'è anche una solitudine dei genitori, oltre che la solitudine dei ragazzi, no? Una difficoltà anche ad adattarsi a nuovi modelli, a nuove...
Sì, c'è un'altra domanda.
Ah, ecco.
Vai, vai.
Prego.
Alzo quel ditino.
Buongiorno a tutti. Natale, quarto H informatica. Allora, la mia è una domanda che potrebbe essere vista come quasi una provocazione. Però ormai, diciamo, gli adulti, mettiamolo tra virgolette, cercano sempre di demonizzare la figura del giovane. Il giovane è quello che non ha voglia di fare niente, il giovane è quello che non vuole studiare, fa solo casini. Però perché si cerca sempre di vedere il giovane come una figura negativa e magari non si pensa ai centinaia di migliaia di giovani under 32 che magari si occupano di volontariato, che ogni giorno cercano un riscatto sociale? Cioè, perché ormai si pensa solo al giovane come una figura negativa? Perché è come se ormai facesse più notizia un giovane negativo, un giovane che appunto quasi è uno stereotipo di quello che si pensa ormai, quasi tutti pensano questo, quando in realtà anche per esempio noi siamo nati in un mondo che già sta andando in declino, abbiamo vissuto una pandemia, i nostri anni cruciali di adolescenza li abbiamo passati dietro un computer. Quindi perché ormai si pensa sempre il giovane negativo e non si fa fare notizia ai giovani che si impegnano ogni giorno per far capire che i giovani valgono qualcosa e valgono tanto? Grazie.
Certo. Grazie a te Natale. Ci dai la possibilità di aprire un nuovo dibattito, non lo faremo insomma... per pietà, però insomma anche c'è tutto il discorso delle generalizzazioni e degli stereotipi, ma in più c'è diciamo questo vissuto dei ragazzi che merita rispetto.
Questa ultima domanda ci vuole davvero, diciamo, non è complicato, è interessantissima la domanda. È interessantissima la domanda. Non riesco a rispondere sicuramente perché il tempo non l'abbiamo, però c'è un fatto. Allora, c'è una filosofa che si chiama Bicchieri di cognome e che insegna negli Stati Uniti e che è italiana e che si è concentrata tantissimo sullo studio e sul cambiamento delle norme sociali in paesi in via di sviluppo. E allora lei sostiene che noi, e quindi dà delle indicazioni, lei sostiene che noi abbiamo due tipi di aspettative, quelle cognitive e quelle normative, cioè da un lato vediamo come gli altri si comportano, da un altro lato ci confrontiamo con modelli di comportamento, cioè ci dicono come è opportuno che ci comportiamo. Seguitemi, due minuti di attenzione. Vedere come gli altri si comportano ci fa inferire, immaginare, desumere, che hanno delle ragioni per comportarsi in quel modo. Se invece ci dicono come giusto, non ragioni, diciamo nel senso di giusto, cioè avranno delle motivazioni. Se invece ci dicono come è giusto che si devono comportare, non inferiamo che si comporteranno in quel modo. Cioè dire è sbagliato fumare, non è detto che quindi se la gente sa che è sbagliato fumare, non fuma. Cioè sapere qual è il male non è sufficiente a giustificare il giusto. Invece comunicare delle aspettative cognitive, cioè far vedere, lei, cioè, per esempio parlava del problema del Covid, diceva non devi far vedere il tizio sul palazzo che fa l'arrostita della salsiccia, devi fare vedere piazze vuote, perché se fai vedere piazze vuote rafforzi dei modelli di comportamento come gli unici considerati giusti. Le critiche, non vi dico perché già, ma è manipolazione, quello che... Vabbè, però di fatto funziona in questa maniera. La sua domanda è di una di un'importanza micidiale. Ed è vero, cioè far vedere, diciamo, una grande, dare una grande eco, una grande ampiezza, da attribuire una grande ad alcuni comportamenti senza controbilanciare, non che non ne devi parlare, va bene, senza controbilanciare invece una comunicazione fondata su elementi virtuosi, sicuramente restituisce dal punto vostro una sorta di ingiustificata punizione riferita a condotte che non avete assunto. Dice, ma se ci sono quelli che fanno volontariato, perché fa vedere solo questi? Purtroppo è un problema reale. Per me, diciamo, la penso, sono d'accordo, per me vanno presentati tanto i casi virtuosi quanto i casi non virtuosi, aberranti, ok? Ed effettivamente, diciamo, questa teorica, questa filosofa appunto parla di questo, dice devi far vedere delle cose virtuose, perché sulle cose virtuose le persone poi diranno se quelli si comportano così avranno dei buoni motivi, se invece si mostra solo ed esclusivamente il vizio, ok, la dimensione viziosa, e c'è il rischio che soggetti che invece vogliono inseguire anche loro il successo o il riconoscimento rimangano in ombra, perché non è detto che fai del bene solo ed esclusivamente se non vuoi che vieni visto far del bene, e vabbè, invece di metterti in mostra facendo del male, mettiti, io ti do altrettanta visibilità se hai fatto del bene, hai 2 milioni di follower se hai fatto del bene, non ce li deve avere soltanto se fai del male, quindi non paga il male ma deve pagare il bene. E questo è un dato, quindi la ringrazio perché è una domanda molto importante su cui tra l'altro c'è un certo dibattito.
Sì, vorrei dire una cosa anche un po' insidiosa, è come nelle manifestazioni per la Palestina, dove alcuni organi di informazione davano soltanto la notizia delle decine di violenti e non delle centinaia, migliaia di persone che manifestavano pacificamente. È più o meno, diciamo, la stessa cosa. E...
come dice qualcuno, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, giusto? E chiaramente anche la stampa ha questa esigenza di esaltare l'albero che cade, ok? E ce l'hanno quelli che fanno il business sul sociale, perché il terzo settore oggi purtroppo è diventato impresa sociale, e questo non è un bene, perché è diventato anche quello un business purtroppo. Quindi credimi, cioè, dobbiamo stare veramente attenti, esaltare il bello, il bene. Infatti io non amo tanto le manifestazioni contro, quando si parla di qualcosa antimafia, contro, ma no. Io preferisco parlare per il bello, per la cultura, per il bene, cioè cambia completamente la prospettiva. Io non faccio un'azione che sia anti qualcosa, io faccio un'azione pro, ho imparato questo allo Sperone. Esaltiamo la bellezza, esaltiamo la collaborazione, esaltiamo quei giovani che vengono a darci una mano nel quartiere da fuori, esaltiamo quei giovani del quartiere che tornano, restano dando una mano. Bisogna fare questo, è molto complicato perché... apparentemente no, non c'è un'attenzione, sembra che stai perdendo tempo, magari qualche fallimento che ci sarà può pesarti parecchio, ma se impariamo anche che il fallimento è il nostro migliore amico e può essere una risorsa ulteriore per migliorarci, che ben venga, ecco. Però la giornalista ce lo insegna, appunto, l'albero che cade è quello che fa notizia, c'è poco da fare, alla giornalista serve quello, quindi se ci concentriamo su quello è perché forse veniamo orientati nelle informazioni, come appunto l'esempio della manifestazione pro-Palestina, veniamo orientati a esaltare ciò che conviene in quel momento esaltare. Ecco, qua serve molta capacità critica, sapere leggere le notizie, anche le social, no? E non solo cercare se una notizia è fake oppure no, ma capire anche quella notizia vera, quanto è vera in quel contesto, quanta altra verità c'è che non si vede. Ecco, questo è importante.
E sopra... e soprattutto aggiungerei controllare sempre le fonti, esatto, della notizia. Credo che con questo possiamo chiudere. Devo ringraziarvi enormemente per la partecipazione. per il fatto di essere intervenuti con le vostre domande. Saluto le scuole che si sono collegate da tutta Italia e che hanno dato anche più forza, diciamo, a questo nostro discorso, a questo nostro incontro. Grazie anche al Centro Studi Pio La Torre e al liceo che ci hanno ospitati. Grazie.